Noi siamo Andrea
e Lilli
e questo è
Lapsus. Sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande come una città, come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è,
E benvenuti a questa nuova puntata di Lapsus su Radio Revolution con Andrea e Lilli, un'ora in nostra compagnia per parlare di...
Qual è la tua fiaba preferita e perché?
Un argomento che a noi è molto caro, perché comunque sono quelle nozioni che abbiamo fin da piccoli e che ci modificano comunque, che cambiano il nostro modo di essere. Quindi ne parleremo in questa puntata con, insieme a voi, con le vostre risposte e
per... Dove possono scriverci?
Esatto, dillo te perché io tanto me lo scordo sempre.
Allora, la nostra mail è lapsus@radiorevolution.it.
Oppure, dove
ci potete
trovare?
La nostra pagina Facebook è Lapsus con Andrea e Lilli.
Apriremo mai un profilo Twitter? Io te lo chiedo così.
Io non ho Twitter.
Vabbè, non apriremo un profilo Twitter perché Lilli non è capace di gestirlo, no, poi vabbè dai, è già un impegno troppo grosso così. Oppure sulla pagina ovviamente di Radio Revolution, la pagina principale della radio che ci ospita, e potete partecipare anche lì nei prossimi sondaggi, saranno aggiornamenti e quant'altro. Ecco, iniziamo ascoltandoci una canzone che è pienamente in questo tema, una canzone di qualche anno fa in cui il Bob Dylan italiano Edoardo Bennato, nato a Napoli, ci raccontava un po' quello che per lui è l'isola che non c'è, altra favola veramente bella. E che magari ne parliamo.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella e l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Di te.
Edoardo Bennato con L'isola che non c'è. Entriamo subito in un'atmosfera sognante, direi.
Fiabesca. Spieghiamo un po' le origini delle favole e in quanto questo incide in noi, ecco, nel nostro profondo.
Pensando alle favole, la prima cosa che mi viene in mente, rispolverando un po' i miei studi classici, sono le fiabe greche e latine, che almeno in Europa sono state un po' le prime favole.
Le prime, sì.
E quindi mi viene in mente Esopo, per esempio, che andiamo indietro fino al 600 a.C., Fedro, che poi aveva tradotto in latino tante delle favole di Esopo e sono poi entrate nel nostro immaginario.
Sì, il topo di campagna e il topo di città, mi ricordo.
Quella, Fedro, ad esempio, che poi è stato anche un film Disney, credo, comunque sì, un libricino della Disney, ah, quantomeno. Okay. Io invece pensavo alla Volpe l'Uva.
La Volpe l'Uva, è vero.
Che è poi entrata anche nei proverbi, nella vita quotidiana. Diciamo che queste favole avevano in comune il fatto di avere come protagonisti sempre degli animali che però si comportavano come uomini e poi soprattutto contenevano sempre una morale o un insegnamento. Quindi ad esempio nella Volpe l'Uva, e qua farò qualcosa che piace molto a Andrea, cioè citerò la frase latina direttamente:
Vai.
Non dum matura est, nolo acerbam sumere.
Ok, che vuol dire?
Non è ancora matura, non voglio cogliere l'acerba.
Quindi la volpe che non riesce ad arrivare a prendere l'uva, a un certo punto si convince che tanto è inutile andarla a prendere perché è acerba. Tutte queste favole latine avevano in comune anche un'altra cosa, Lilli, forse te non lo sai, anche quelle di Fedro, insomma quasi più o meno tutte le fiabe latine, finivano sempre con un mio due delle verifiche.
Delle versioni, beh sì, giusto.
Vabbè, comunque il mio latino grande tallone d'Achille dei primi due anni dello scientifico.
Invece facendo un salto, siamo sempre in Europa, facendo un salto invece nel XIX secolo, abbiamo Vladimir Propp, che è appunto un antropologo russo, molto famoso perché è il primo a studiare le fiabe, cioè utilizzare le fiabe proprio come un oggetto di studio antropologico sulla storia dell'uomo. Quindi lui, ad esempio, è il primo ad aver identificato cosa hanno in comune tutte le fiabe.
Ah, e cosa hanno in comune?
Ad esempio, il ruolo dei personaggi. Mm. Quindi lui è stato il primo a codificare il fatto che c'è sempre un protagonista, c'è sempre un antagonista, c'è un aiutante, una principessa. E quindi analizzando tante fiabe, soprattutto russe, individua questi elementi comuni che lui chiama morfemi.
Morfemi, ok.
Sì, che sono gli elementi proprio formali che tutte le favole hanno in comune. C'è anche uno schema che di solito si segue, c'è un equilibrio che poi viene rotto, delle peripezie dell'eroe che deve superare, delle prove, e poi un equilibrio nuovo, armonico,
a cui si aggiunge alla
che
fine,
viene ristabilito. A seguito di Propp, tanti altri, soprattutto nella psicologia dell'infanzia, hanno affrontato il tema delle fiabe, quindi abbiamo pensato di invitare a Lapsus un'esperta.
Esatto.
Che saluto, Irene, che è una psicologa specializzata in terapia cognitivo-comportamentale.
Opa.
Che ci racconta un po' la funzione psicologica delle fiabe.
Le fiabe hanno da sempre una funzione educativa. Venivano tramandate prima oralmente, poi furono tutte raccolte, trascritte dagli autori che tutti conosciamo e che ricordiamo anche con terrore, viene da dire, perché i bambini imparassero valori importanti come il coraggio, la pazienza, la costanza, l'intraprendenza, eccetera. D'altra parte io credo anche che venissero raccontate con la funzione di monito: se non fai il bravo la mamma ti abbandona nel bosco, come quei poveracci, quei disgraziati di Hansel e Gretel o Pollicino, no? Per cui diciamo che la funzione fondamentale della fiaba era questa. La fiaba ha anche altre funzioni, però, che potremmo definire più poetiche forse, anche più romantiche, che sono quelle di insegnare al bambino che si può sperare in qualcosa di magico, in qualcosa di sovrannaturale, in quella che poi è stata chiamata provvidenza, no? e anche nell'aiuto degli amici, di persone inaspettate, di persone che ci amano da sempre, eccetera. Un'altra funzione particolarmente importante e interessante della fiaba è poi naturalmente quella di ricordare che si può riuscire nella propria vita a raggiungere degli obiettivi impensabili, come per esempio quelli di diventare principessa quando sei nata sguattera, o di diventare appunto principe quando sei nato contadino, con la sola forza del proprio coraggio e della propria intelligenza. Io credo che questa sia la funzione fondamentale della fiaba, che come dicevo prima però ha spesso degli aspetti anche terrificanti. Basti pensare alle streghe, ai padri che vogliono sposare le figlie, ai draghi, o a volte ci sono anche elementi satanici, eccetera, e quelli erano fondamentalmente dei moniti, come poco fa già avevo detto, affinché i bambini imparassero a fare i bravi. Dico che a volte basta anche molto meno, per cui magari ecco, al giorno d'oggi le fiabe sono sempre meravigliose da raccontare ai bambini, però a volte edulcorare alcuni aspetti mi sembra fondamentale. A volte ci sono davvero dei particolari inquietanti, fosse di serpenti, mogli uccise, appese alle pareti, veramente sono delle cose agghiaccianti. Però insomma, quanti di noi sono cresciuti con le fiabe? Io credo tutti.
Sì, anch'io. Ringraziamo Irene che ci ha spiegato veramente in maniera molto chiara l'origine e magari le cose che è meglio evitare, perché ok, certe fiabe in versione integrale potrebbero essere un po' dure.
Sempre, come vedremo.
Sì, sempre a proposito di mondo fiabesco, gli FX 65 con Viaggi insieme a me all'Apsu su Radio Revolution.
Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui,
il giorno in cui,
io ti porterò dove non sei stato mai e ti mostrerò le meraviglie del mondo, e quando arriverai il momento in cui andrai, tu guiderai, tu lo insegnerai ad un altro come te. Vieni insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Vieni insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Finché arriverà.
Black 65, Viaggi insieme a me, formazione fantastica, canzone del 2003, Fake 65, famosi anche per la presenza di uno dei miei idoli musicali, Gabri Ponte, nella formazione.
Andrea è esaltatissimo da questo pezzo e esatto. Per una volta non mi sento di condividere il suo entusiasmo, cioè, ma va bene così.
Durante la canzone c'ero io tipo giù da testa, che diciamo, Lilli che a un certo punto ha tolto le cuffie, ha detto io non ne posso più. Comunque, Viaggi insieme a me, tema della canzone non scelta a caso, perché comunque riprende anche quanto detto dall'Irene nell'intervento precedente, ovvero la funzione pedagogica delle fiabe, Lilli.
Sì, è stata brava Irene.
Molto brava, molto brava.
Sì, una cosa che mi è piaciuto molto di quello che ha detto Irene, che volevo sottolineare, è come appunto le fiabe non hanno soltanto questa funzione di tenere buoni i bambini, come, che è comunque un aspetto importante, ma anche di mostrare un po' quali sono le possibilità, di far sognare, no? Un futuro,
sì,
che può essere diverso dal presente. Quindi uno magari è povero oppure sente di non poter fare tanto nella sua vita e poi legge queste storie e dice ma forse anch'io
che magari non, mi sembra di non essere nessuno, posso diventare una persona che ce l'ha fatta.
E questo appunto, come diceva Walt Disney, di cui parleremo abbondantemente nella seconda parte della puntata,
nella rubrica Real American,
se puoi sognarlo puoi farlo.
È vero. Arriva anche alcune risposte Lapsus, sempre per questo tema che ricordiamo, qual è la tua favola preferita e perché. C'è Eleonora che ci risponde: Alice nel Paese delle Meraviglie, semplicemente perché mi rivedo molto in quella simpatica bimba, ragazza psycho, che passa da un mondo di semplicità e tranquillità a una situazione surreale, con bacchi che si fumano il narghilè, gatti parlanti che spariscono e riappaiono a caso, fiori, funghi, piante parlanti, un sogno incubo che farebbe invidia a qualsiasi furone. Ma lei parte solo con l'immaginazione, visto che di viaggi io me ne faccio parecchio strani, un po' nella situazione di idee a cui sono legata questa favola. È una, comunque un modo di dire, cioè per esempio io vedo questo mondo un po' strano e mi piacerebbe, non so, lei si rivede nel suo essere.
Beh,
un
Alice
po' speciale.
Alice nel Paese delle Meraviglie rivisto da adulto è veramente il sogno allucinogeno di uno, sì, psichedelico. Bellissimo, bellissimo film e bellissima fiaba.
Sa di acido proprio.
Però sì, è una bella spiegazione.
Come dal nostro titolo, nostra sigla della canzone, mi sento scossa, acidata, insomma. C'è Marco che ci dice: la mia preferita è quella dei tre porcellini, perché insegna che nella vita per riuscire a stare in piedi bisogna avere delle basi solide. Però da lì a riuscire a farlo ce ne passa, però ci provo. È giusto anche questa cosa, insomma, è un buon insegnamento per poter, per avere una, come per gli alberi, per essere tanto alti bisogna avere delle radici solide. Ha un senso. Arrivano altre risposte.
E poi anche Anna: la mia favola preferita è Cenerentola, l'apoteosi della favola romantica, inverosimile e magica. E qua si parte con il sogno, appunto. Vediamo che però sì, per molti la favola ha anche questa funzione importante.
La,
no?
funzione di sogno, sì. Arriva anche la risposta di Jean.
La tua favola preferita. Posso dire la mia favola? Posso tirare fuori la favola di Jean. Jean, che favola tiri fuori? La bella e la bestia. Jean ti fa la bella e la bestia. Perché ti fa la bella e la bestia?
Perché la bestia è Jean...
E la bella chi è?
Una figa cazzo!
No! Va bene, ringraziamo anche Gian. Comunque, ognuno usa le favole come vuole. C'è chi usa per formare i bambini e c'è chi usa magari per fare bambini.
Romance, Lady Gaga.
Canzone che descrive insomma anche quelle favole che non sono proprio a lieto fine, ecco, possiamo dire.
Sì, a volte non finisce bene.
Negative. A proposito di questa, di questo tema trattato da Lady Gaga in Bad Romance, Lady Gaga che tra l'altro sta cominciando a diventare una hit nelle nostre, un habitué nelle nostre scalette, però c'è da dire che ha fatto delle canzoni talmente belle che, e tra l'altro che ci sono veramente utili anche per lanciare argomenti, quindi la sentirete spesso. Parliamo invece di i finali veri delle storie, perché tutti magari si ricordano le storie della Disney, quindi le storie lieto fine, le storie un po' edulcorate da Disney, quindi meno macabre, ma in realtà gli originali delle storie da cui poi sono tratte quelle della Disney sono invece molto più crude, perché una volta si vede che andava proprio, come diceva anche lì all'inizio, andava di moda spaventare i bambini con queste storie cattivissime che dovevano comunque servire per capire come funzionava e quanto era dura la vita. Mi viene per esempio in mente La Sirenetta nell'originale di Andersen, in cui la sirenetta, appunto Ariel, non perde la voce ma perde direttamente la lingua, e il problema era che lei avrebbe dovuto uccidere il principe e lasciare che il suo sangue sgoccioli ai suoi piedi per
terribile.
Tornare di nuovo una sirena, oppure poi che è stata poi la scelta intrapresa da Ariel di suicidarsi scaraventandosi in mare, trasformandosi quindi in schiuma di mare. Quindi ogni volta che uno vede la schiuma di mare si deve ricordare di Ariel, che comunque ha fatto questo insano gesto, ma comunque è diventata leggenda da questo punto
quindi
di vista.
Quindi finisce con un suicidio.
Ma io ci sono rimasto anche male, anche perché La Sirenetta è uno dei miei cartoni preferiti e ci rimango male. Nonché il primo cartone che mi era stato regalato da piccolo, mi ricordo perfettamente. Con nella cassetta anche l'inaugurazione di Euro Disney con Il sogno diventerà realtà nel 1992, credo.
Eh sì, perché erano in quegli anni, okay. Disneyland Paris.
Esatto. E poi vabbè, c'è anche un'altra versione della Sirenetta in chiamato Undine, in cui un cavaliere sposa uno spirito d'acqua, che è appunto Undine, e lei ottiene quindi un'anima umana. Però se il marito farà un torto alla ragazza, lei dovrà tornare in mare per sempre e lui dovrà morire. A quel punto il principe, dopo aver fatto questo accordo, si scopre innamorato della sua ex. Ma non potevi pensarci prima, cavolo.
Però sono anche molto più realistici queste trame, mi
sì,
piace.
Un po' più beautiful, ecco. E quindi lei, per le leggi degli spiriti d'acqua, dovrà uccidere il marito e lo farà con un bacio mortale, un po' alla Batman, ti ricordi? E poi c'è anche la storia della bella addormentata nel bosco, che voi ve la ricordate per la storia Disney, ma pochi sanno che in realtà è una storia di uno stupro, perché si parla della bella addormentata, a un certo punto arriva un re a trovare la bella addormentata, tenta di svegliarla, non ce la fa, e cosa dice? Beh, io ormai sono qua, abusa di lei.
Certo.
Abusa di lei, e la bella addormentata rimane incinta di due gemelli.
È orribile questo,
è uno stupro. A un certo punto la bella addormentata partorisce questi due gemelli che cominciano a
ma soprattutto lei è incosciente tutto
lei
questo
tutto
tempo.
Lei questo tempo è incosciente, iniziano a succhiarle il pollice da cui era stata appunto punta, e le staccano questo ago che la teneva addormentata. Da lì lei si sveglia e cerca suo marito, cerca il principe, adesso ci mantieni me e i due figli, e quindi poi lo va a trovare, e alla fine è un lieto fine. Brevemente Cenerentola in originale,
lieto fine,
un lieto fine, insomma, ritrova il principe e gli dice: adesso mi paghi gli alimenti per i figli, cavolo, si fa così, insomma. Quella di Biancaneve è bellissimo perché viene praticamente tramutata in schiava, in realtà nella favola, Biancaneve va così
dal principe?
Sì, è una schiava di fatto, e la cosa bella però di Biancaneve originale è la fine della strega, della matrigna, che viene costretta a indossare scarpe di ferro bollenti e fatta ballare fino a quando non muore. Una cosa crudelissima, ragazzi.
Forse era una punizione al tempo, qualcosa che veniva veramente fatto.
So che è veramente terribile. Un'altra favola che mi viene in mente è quella del Re Leone, in cui tratta l'Amleto di Shakespeare, in cui di fatto morivano tutti. Hercules, lo sapete tutti, la storia del tradimento di Zeus con la matrigna, e la madre di Hercules dà alla luce un bambino che prima uccide il suo maestro di musica, poi sposa Megara, e in seguito uccide tutti i figli che ha avuto con lei.
Questa è la storia originale.
La storia originale di Hercules, estratta dal mito. Insomma, favole un po' strane che noi magari ricordiamo forse meglio di
ma anche
che sono realmente
più realistiche,
più realistiche, più forse nella vita reale succederebbe così, mentre nelle favole che ci immaginiamo noi in realtà abbiamo comunque un lieto fine. Robert Mice, Fable. Tell me a fable. We'll be right back.
Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma.
Con Viva la Vida e prima di loro Robert Miles con Fable. Noi invece siamo Andrea e Lilli e continuiamo su Radio Revolution a parlare di favole.
Ciao, ciao, sono Francesco e la mia favola preferita è Aladdin, perché il genio è tosto, è divertente. Siete mitici!
Grazie Francesco, questo era il contributo di Francesco, un nostro ascoltatore che tra l'altro è stato anche molto felice nell'intervenire, ha detto Aladdin comunque interessante, anche uno dei miei preferiti, ecco, annuncio già che mi piace molto. Arriva anche un'altra risposta, Lilli?
Sì, Jacopo, che dice la mia è Pinocchio.
Pinocchio.
Perché da piccolo la vedevo come una favola vicina a me, perché il protagonista era un bambino.
Ah, quindi sì, ti immedesimi nel personaggio a un certo punto.
Effettivamente, a parte il libro della giungla, non sono poi tantissime altre le favole dove c'è un bambino come protagonista primo, vero?
Beh, la piccola fiammiferaia. No, beh, ce ne sono.
Bambino maschio.
Bambino maschio. Adesso ci pensiamo un po'. Nel frattempo, rubrica Real America.
I am a real American. Fight for the rights of every man.
Baby, benvenuti nella rubrica Real American, la rubrica in cui la Lilly ci racconta la versione americana dei temi trattati. L'abbiamo già spiegato tante volte, ma io sempre faccio un riepilogo per chi si fosse perso le scorse quattro puntate. Allora, praticamente la Lilly, noi abbiamo per esempio il tema che favola ti piaceva di più da bambino, perché, e quindi lei ci spiegherà quale favola piace di più agli americani, quali sono le tendenze, e insomma tutto questo in una ricerca della Madonna. Invece no. Lilly, dici tutto.
Vabbè, ovviamente gli americani, avendo tantissime favole costruite in casa, e parleremo appunto di uno dei più grandi costruttori di favole all'interno di questo intervento.
Nonché un nazista, come si diceva.
E no, tutto viene detto su di lui, però io comunque non riesco a voler male a quest'uomo.
Stiamo parlando di Walt Disney, ovviamente.
No, una cosa, a partire dalla mia esperienza, che mi piace quando sono negli Stati Uniti, è che appunto loro, come noi, sono cresciuti con le favole di Walt Disney.
Quindi
c'è un po' questo patrimonio culturale comune che viene spesso fuori, anche se poi è interessante perché ad esempio non ci si trova quando si deve cantare le canzoni, perché io ad esempio conosco le canzoni in italiano
sì,
e loro in inglese. Adesso ne conosco anche alcune in inglese, però comunque rimango affettivamente legata a quelle in italiano, niente da fare.
Ma un attimo, alla fine secondo te, a parte l'affezione, sono più belle in italiano o in inglese?
Non so dirlo, ed effettivamente secondo me alcune in italiano sono veramente molto belle. Il punto è che non riesco a convincere i miei amici americani di questo, perché loro non sanno, non so come, che le canzoni vengono tradotte. Quindi quando glielo dico mi dicono: ma come?
Ma questa è copiata.
No, e poi dicono:
ma non è lei.
Ma come? In che senso vengono tradotte? Dico: sì, le traducono nelle varie lingue. Quindi no, ma è bruttissimo, non ci credono assolutamente. E anche spesso vengono cambiati anche i titoli.
I titoli, sì, è vero.
Ad esempio l'estate scorsa stavo parlando con questo mio collega del film Bianca e Bernie, che credevo fosse tradotto
Bianca and Bernie,
e invece si chiama Rescuers in inglese.
No, Rescue.
Che significa soccorritori.
Sì,
non ha nessun senso. E Bianca e Bernie, la terra dei canguri,
bellissimo,
si chiama Rescuers Down Under. Down Under, perché ovviamente è in Australia, quindi
sì,
per loro è sotto, però non ha senso.
In questo caso i titoli italiani spaccano.
Anche secondo me. Ma proseguiamo invece con alcuni fatti interessanti su Walt Disney. Anche qua una piccola nota autobiografica. Io ho abitato per alcuni mesi vicinissimo sia al luogo in cui si trova Disneyland, Anaheim, in sud della California, e anche a Glendale, che è sempre un altro luogo vicino a Los Angeles, dove è stato sepolto Walt Disney. E non ho visto nessuno dei due posti.
No, ma come? Non è possibile.
Ed è una cosa che rimpiango tantissimo.
Vai in America e non vai a Disneyland.
Era a 18 miglia da casa mia, era uno dei posti più vicini, non ci sono mai andata.
Più o meno 40 chilometri, 30.
No, meno, 30.
30, è vero.
30.
Quindi, vabbè, cioè, è un tiro di schioppo, non ci vai. Poi, tra l'altro, per le distanze americane è niente 30 chilometri.
Infatti, mi sono pentita tantissimo, però... Ora omaggerò Walt Disney con alcuni di questi fatti.
Ok.
Allora, innanzitutto Walt Disney non era il suo vero nome.
No, era il nome d'arte, quindi?
Bensì, nome molto simile ma francese.
Sì.
Walt Disney.
Vabbè, dai, allora quasi simile.
Che credeva che probabilmente per il pubblico americano non sarebbe stato...
Suonasse male, quindi.
E quindi ha cambiato in Disney.
Ma è vero che era un nazista?
Questo, appunto, io non voglio parlare male di quest'uomo. So che viene detto di tutto su di lui, però cercherò di rivalutarlo.
Ok.
Il robot Wall-E.
Wall-E
prende il nome da Walter, quindi in realtà un omaggio dei lavoratori al ormai defunto Walt, perché ovviamente era morto da tanti anni.
Devo fare anche un'altra domanda: è vero che odiava i gatti?
Questo
io ho sentito dire che
odiasse
i gatti o i cani adesso, e quindi il primo film che è stato fatto dopo la sua morte era Aristogatti, perché comunque gli faceva schifo.
Non sapevo questo, però è interessante. Un altro fatto che non conoscevo su Disney è che per un paio d'anni all'inizio della sua carriera Disney aveva il brevetto per il Technicolor, quindi era l'unico
che poteva,
fare i film a colori.
No.
Quindi pensa, oltre alla magia dei film Disney, erano anche gli unici a colori.
Beh, è imprenditoriale. Poi che nessuno avesse la TV a colori, quello è un altro discorso. Però
al cinema.
Sì, al cinema
infatti
poteva essere fatto a colori.
Poi Disney ha abitato per un periodo a Disneyland, nel parco.
E giustamente, dove abiti? A Disneyland, c'è il mio nome, perché non ci posso abitare io?
Ed era una cosa a cui lui teneva moltissimo, quindi aveva un appartamento lì dove non viveva sempre, però andava spesso.
Comunque lo teneva, ecco.
E una cosa carina è che quando era lì teneva la luce accesa per far vedere alle persone
che lui era lì,
che lui era in casa. E oggi la luce è sempre accesa in suo onore.
No, ma che bello. Un'ultima cosa che c'è da dirci oppure è finita qua?
Ne ho un'altra abbastanza bella.
Chiudiamo con questa qua.
Che quando nel 1938 Walt Disney vinse l'Oscar per Biancaneve, gli diedero anche 7 piccoli Oscar a forma di nani.
Ma che bello, ma che tenero. Chissà poi dove li tenevano, magari ci giocava. Tu sei Eolo, tu sei Oscarlo. Bellissimo, quindi Walt Disney sempre caro, ecco perché ha rifatto delle fiabe, una nuova interpretazione forse in chiave moderna. Sunrise, Lapsus su Radio Revolution con Andrea e Lili. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di fiabe. Qual è la vostra fiaba preferita? E ricordiamo sempre che se volete partecipare con noi nelle puntate che seguiranno, potete scrivere alla mail che è Lili
lapsus@radiorevolution.it.
Sunrise dei Simply Red, canzone del 2003, con alcuni campionamenti di una canzone del 1981 che era I Can Go For That, No Can Do, del duo L and Otis. Questa è una piccola pillolina che vi do, è una canzone comunque magari ve la andate a sentire, è interessante. Ok, continuiamo a parlare di fiabe e magari una cosa che non tutti sanno è che molti magari si sono chiesti ma poi dopo vissero felici e contenti in realtà come è andata a finire, cosa è successo, se lo sono chiesti in tanti, soprattutto se l'è chiesto anche la fotografa Dina Goldstein, che nella sua serie Happily Ever After ritrae l'eroina delle favole in una deprimente e sconfortante realtà che è successa dopo il vissero felici e contenti. Andatevela a cercare soprattutto su internet. Adesso noi stiamo fermi un attimo, cercate su internet questa cosa, magari in una barra di fianco.
Sono bellissime comunque.
Fatto? Noi stiamo aspettando, siete pronti? Trovato? Ok, perfetto, possiamo continuare. Abbiamo alcune foto che adesso io vi descriverò. Per esempio possiamo trovare Biancaneve con 3 figli, quattro figli, un cane e il principe che non fa niente, e che, quindi una Biancaneve distrutta, casalinga, col principe che a casa si guarda le gare di cavalli, fancazzista con le patatine, un principe che fa così, e lei schiavizzata, schiava domestica.
Tra l'altro vicinissima alla vera finale della storia,
perché alla fine trovi il principe, vai, boh, poi, e poi, cosa succede, Lilli? Quindi ti ci rivedi? Se fossi stata Biancaneve sarebbe finita così? No, questa è la...
Speriamo di no. No, io mi sento più Cenerentola.
Ecco, esatto.
Anche... nella, nell'interpretazione della, della fotografa è da sola.
Sì.
Al bar e si sta bevendo un whisky, qualcosa.
È bello anche il contrasto tra tutte le altre persone intorno a lei e lei l'unica vestita ancora con vestito da Cenerentola, però depressa, che beve il whisky, triste perché il suo sogno magari non è andato come voleva, oppure una volta raggiunto si è resa conto che magari non era quello che voleva, perché Cenerentola ha puntato tutto sul riscatto personale basato su un'altra persona, però di fatto, cioè non è basato su di lei.
Sì.
E quindi una volta forse raggiunta questa cosa si è reso conto, ma io chi sono veramente? E quindi ci sono stati dei problemi. È bellissima Jasmine di Aladdin, perché la versione odierna di Jasmine di Aladdin è un po' problematica, perché in quella zona ci sono molti combattimenti e quindi troviamo Jasmine combattente con il fucile e quindi in mezzo a uno scenario di guerra. Questa è comunque delle più belle, tra l'altro anche la tipa scelta, non male.
E comunque sì, un'altra triste realtà.
La bella addormentata che tanto ci è piaciuta nel vero racconto, ricordiamo, insomma, arriva il re, la stupra, lei rimane incinta, poi lui deve ritrovare il re. In realtà la bella addormentata era figurata non ancora svegliata in un ospizio con il re che comunque aspetta ancora che si svegli, ma lei non si sveglia, quindi lei è rimasta ancora giovane, ma intorno a lei tutto è invecchiato ed è una cosa molto comunque bella. Pocahontas invece è ritratta con un sacco d'animali, vabbè, questa è anche
Gattara.
Bella. Gattara. È vero. E poi abbiamo anche Ariel. Ariel purtroppo, visto inquinamenti, visti il mondo d'oggi, è conservato in un acquario.
All'acquario di Genova.
All'acquario di Genova, potete andare a vedere Ariel al mondo d'oggi, insomma, che lei che dice: ma cavolo, ma io ero la principessa dei mari, invece no, sono ancora qua e c'è un bambino che mi guarda. Ecco. Per chiudere invece abbiamo le ultime due, che sono forse quella che più descrive meglio i tempi d'oggi, ovvero Cappuccetto Rosso, che è obesa e perché mangia McDonald's e va alla nonna a portare il cestino di McDonald's. Quindi anche questa è una bella immagine. E il lupo non c'è neanche, quindi a quel punto lì si sarà estinto il lupo, mi verrebbe da dire. E poi c'è invece Belle di Belle e la Bestia, che è ossessionata da questa sua bellezza, forse perché deve contrastare la bruttezza del marito, e quindi continua a sottoporsi a interventi di bellezza,
detta anche una figa a caso, tra l'altro, dal nostro fantastico ascoltatore Gian, giusto?
Che è fantastico Gian, che ringraziamo. E quindi questa Belle che vabbè, è andata male, quindi lei è diventata fanatica delle linee di chirurgia estetica ed è tutta praticamente di plastica. Quindi state attente voi ragazze all'ascolto, perché le principesse Disney, una volta raggiunto il loro scopo, potrebbero cadere in depressione. Limal, Never Ending Story. Limal, Neverending Story, all'Apsu su Radio Revolution con Andrea Lilli per parlare delle fiabe, quindi qual è la vostra fiaba preferita. Neverending Story, album del 1984 che si chiamava Don't Suppose, e c'è anche un italiano in questo progetto perché c'era l'italiano Giorgio Moroder che ha scritto la musica, quindi poi dopo ha anche curato la versione italiana, quindi c'era anche un po' d'Italia nella canzone che poi ha fatto da colonna sonora alla Storia Infinita. Siamo arrivati al momento che ormai abbiamo inaugurato da una puntata, da ben una puntata, in cui la Lili mi sottopone a un quiz che io mi presterò con tanta umiltà e massima ironia. Ok, e il quiz invece com'è?
Come tutti ci stiamo chiedendo dopo l'intervento sì. appena concluso, che principessa Disney è Andrea?
Oddio. Quindi io dovrei essere una principessa Disney. Ok, ok, vabbè, ci proviamo.
Prima domanda molto facile, okay. Qual è il tuo film Disney preferito? Tra,
ok, vai.
Il Gobbo di Notre Dame.
No.
Robin Hood.
Mm.
Gli Aristogatti.
No.
Il Re Leone.
Mm.
Spada nella roccia.
Sì.
Lilli Vagabondo. E basta.
Spada nella roccia.
Bellissimo.
Vince la spada nella roccia. Occhetti wokety wokety wo.
Segretamente pensi che i tuoi nemici siano invidiosi di...
Sì, segretamente. Vai.
La tua laboriosità.
Mm, non credo.
Il tuo aspetto fisico.
Mm, non credo.
Non ho nemici.
No.
La mia determinazione.
Mm?
I miei sogni.
Sì.
La mia ricchezza.
Mm, no.
Il mio coraggio e le mie passioni.
I miei sogni.
Sì, direi che questa è tua.
Ok, grazie. Poi.
Proseguiamo con di cosa hai più paura.
Vai.
Dire ciao o addio agli amici.
Mm.
Perdere il lavoro.
Perdere il lavoro.
Gli esami.
Mm?
Il riscaldamento globale. Forbici.
Sì.
I supermercati.
Ok.
La guerra.
Eh?
Essere solo o stare fermo.
Dire ciao, addio agli amici, facciamo.
Sì.
Poi.
Poi abbiamo. Che cosa cerchi nella tua anima gemella?
Vai, ci siamo.
Fedeltà.
Mm.
Fermezza.
Mm.
Passione. Coraggio. Gentilezza. Bellezza. Sense of humor, mm. senso di avventura o ricchezza?
Un po' tanti, comunque io direi... qual era il penultimo che mi ricordo più?
Senso di avventura.
Senso di avventura, quello prima?
Humor.
Sai, facciamo senso di avventura.
Ok. Scegli un animale parlante.
Vai,
questo
dai,
è molto bello.
Tipicamente Disney.
Allora, una fenice.
Ok.
Un uccellino.
Ma qualcuno ha mai visto una fenice che parla, tra l'altro? Vabbè.
In quale film è, poi?
Non esiste. Vabbè, poi...
un topolino.
Sì.
Fa cocero.
No.
Ovviamente gli animali non parlano.
Ok.
Uno squalo o un opossum?
Io direi la fenice perché non l'ho mai visto, ma mi piacerebbe così a questo punto.
Film che non conosciamo, sì. Questo. Che cosa fai quando hai del tempo libero?
Ok.
Campeggio.
Mi masturbo.
Vai solo fuori città.
Ok.
Stai con la famiglia. Ti corichi, questo
sì.
È compatibile con l'attività di cui parlavi. Non lavoro sempre, mm. quindi non ho tempo libero. Videogiochi. E vado al mare.
Ma mettiamo videogiochi perché è una parte di me che non coltivo abbastanza, purtroppo, e vorrei farlo di più in questo momento.
Qual è il segreto del vero amore?
Vai.
Di nuovo lo humor,
mm.
il capirsi reciproco. Te lo dirò quando lo trovo.
Vai, quello. No, sto scherzando, vai, pronti?
Ok, ormai è andato.
Ok, è questo, va bene.
E poi dove ti piace andare per un primo appuntamento?
Sì.
Cinema, bar, discoteca, parco,
sì.
zoo, bar per il caffè, ristorante, non ho tempo per questo, museo.
Io direi museo. Dai, facciamo...
primo appuntamento impegnativo.
A me piace, dai, figo.
E poi scegli un artista.
Vai.
Tra Miley Cyrus, Katy Perry,
sì.
Miles Davis.
Sì.
Bruno Mars
mm?
E Drake.
Ok, Drake, genio assoluto, no, ma voglio Katy Perry.
Katy Perry, giustamente.
Voglio Katy Perry, ma assolutamente, tutta la vita.
E sei?
Sono o... Oh...
No, ce n'è un'altra.
No!
Che cos'è Happily Ever After? Quindi,
okay.
Cos'è per sempre felice e contenti?
Sì.
Avere buoni amici, mm. trovare il mio partner, raggiungere i miei sogni, un lavoro che amo.
E metto a raggiungere i miei sogni, perché comunque è una cosa che può raffigurare tante cose.
In un castello non lo vuoi?
No. Beh, puoi esserci, ma non è essenziale.
Sei in Mulan.
No. Ma tanto sai che io Mulan probabilmente non l'ho mai visto.
Anch'io non l'ho mai visto.
Ma perché sarai Mulan? Ma
e dai. Poi l'animale di Mulan è un drago, vero?
Io non lo so, non l'ho mai visto.
Nella
Mulan.
Nella foto c'è un drago.
Ah, allora va bene, si vede che la Fenice ha modificato in maniera irreparabile tutto il resto. Che bello essere Mulan. Solitano. sì, infatti.
Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Sì, sì, infatti, è fortissima questa canzone. Max Pezzali, 883, hanno ucciso l'uomo ragno. Canzone del 1992. Nasceva mio fratello, tra l'altro, quell'anno. Io, forse è stata una delle prime canzoni che ho imparato a memoria, hanno ucciso l'uomo ragno, anche perché era molto ripetitiva, era facile anche da capire, però cambiava in alcuni punti e quindi devi stare attento. Siamo arrivati così all'ultimo intervento di questa puntata di Lapsus dedicata al mondo delle fiabe. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qua, se siete arrivati fino a qua, quindi complimenti anche a voi. È stata una bellissima puntata in cui abbiamo scoperto quelle che erano le vostre fiabe preferite, quelle che erano i veri significati delle fiabe.
Che principessa Disney, Andrea?
Che principessa
Mulan.
Io sono Mulan, vabbè, mi fa molto piacere essere Mulan. Però non abbiamo saputo una cosa. Lilli, qual è la tua fiaba preferita?
La Sirenetta.
La Sirenetta, bellissima. Per cosa in particolare?
Dunque, il vero motivo è che ero e tuttora in parte sono innamoratissima di Sebastian.
Il granchio.
lo adoravo. Avevo un murale suo in camera da piccola che mi aveva disegnato mio papà, che mi manca tantissimo. Però insomma, diciamo che dal punto di vista invece più filosofico che ci sta dietro, perché forse la Sirenetta ha un sogno che sembra impossibile, no? Quello di essere una persona completamente diversa,
sì,
e di fare qualcosa che non tutti gli dicono è impossibile, lascia perdere, non ce la farai mai, e invece lei ce la fa.
Lascia perdere, non ce la farai mai, invece ce la fai, perché se ci credi e se hai papà che è un tritone, tutto è possibile, ecco.
Quindi insomma, anche per quel motivo forse.
Sì, quindi bellissima la Sirenetta, ma anche le canzoni, la tua canzone preferita della Sirenetta?
In fondo al mare.
In fondo al mare. Guarda tu, la mia invece era...
Che è molto bella anche in inglese, se volete ascoltarla.
Sì,
Under the Sea,
esatto. Va bene, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Lapsus. Le coordinate quali sono, Lilli?
La mail, lapsus@radiorevolution.it, la nostra pagina Facebook bellissima su cui trovate anche i quiz,
ecco,
che è Lapsus con Andrea Lilli.
Ok, questo era?
Lapsus. Mi coglie sempre di sorpresa.
Va bene, no, rifacciamolo allora. Questo era?
Lapsus!
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa.